Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era il principio e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Regina della pace, prega per noi. Madre della redenzione, prega per noi. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Diamo lettura al Santo Vangelo.
Dal Vangelo secondo Giovanni. Quando Giuda fu uscito dal cenacolo, Gesù disse: Ora il Figlio dell'uomo è stato glorificato, e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua, e lo glorificherà subito. Figlioli, ancora per poco sono con voi. Vi do un comandamento nuovo, che vi amate gli uni gli altri. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri.
Prego, l'esposizione iniziale.
Buonasera, Monsignore, buonasera a tutti voi. Il brano che ci viene proposto questa sera punta proprio al cuore della nostra fede, affrontando il tema dell'amore, che è un tema cruciale. L'amore e anche la parola amare è oggi è sulla bocca di tutti, ma spesso, o quasi sempre, è inteso in una maniera errata, è stravolto, guardato da un punto di vista prettamente umano. Gesù ci pone il tema dell'amore questa sera e ci riporta direttamente nel cuore della Trinità, in quel mistero di amore che Dio Padre ha per l'uomo. Per questo amore egli genera il Figlio nell'eternità. Il Figlio fa suo l'amore del Padre per l'uomo. E quest'amore non è un sentimento, ma è una persona perché è lo Spirito Santo, è la terza persona della Trinità. Ecco, Gesù ama i suoi discepoli con lo stesso amore con cui il Padre lo ama. E per questo amore lui si dona, questo lo dice il Salmo, come sappiamo, no? E lo dice lui stesso, ecco, io vengo per fare la tua volontà. E per questo amore Gesù dona ai suoi discepoli anche lo Spirito Santo. Per cui c'è questo paradigma, l'amore, il legame tra il Padre e il Figlio e lo Spirito Santo, il legame tra Cristo e i suoi discepoli e lo Spirito Santo, e il legame tra i discepoli, quindi tra i cristiani, è ancora lo Spirito Santo. Quindi la vocazione di Gesù e la vocazione del cristiano si realizzano per virtù dello Spirito Santo. Ecco, lo Spirito Santo però l'uomo lo deve accogliere per entrare in questo mistero dell'amore. Per cui è questo, diciamo, il punto sul quale chiedo un'illuminazione da parte vostra, Monsignore. Se non si accoglie Cristo non si può accogliere lo Spirito Santo, non ci può essere accoglienza dello Spirito Santo senza l'accoglienza di Cristo. E Cristo per noi è la sua parola ed è nella sua parola. Per cui ci può essere un'accoglienza dello Spirito Santo senza l'accoglienza della parola di Cristo. Se non accogliamo la parola e non accogliamo lo Spirito Santo, possiamo essere in grado di amare come Gesù ci ha amati?
Qui siamo nel capitolo tredicesimo di Giovanni. Come inizia il capitolo tredicesimo? Gesù, sapendo che dal Padre era venuto e al Padre stava per ritornare, poiché era giunta la sua ora, avendo amati i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. E cosa fa per amare i suoi discepoli, per manifestare il suo amore? Lava loro i piedi. Cioè lui, il Signore, Dio, prende il posto del servo e innalza il servo al padrone, al Signore. Perché anticamente chi lavava i piedi erano i servi, ai loro padroni. Gesù invece inverte l'ordine dei servizi. Non è il servo che lava i piedi al padrone, è il padrone che lava i piedi ai servi. E questo padrone è il Signore nostro Dio, perché Cristo è Dio. E poi cosa dice subito dopo? Voi mi chiamate maestro e signore, dite bene perché io lo sono. Se io, il maestro e il signore, ho lavati i piedi a voi, anche voi mi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Poi viene il discorso di questo Vangelo che abbiamo letto questa sera. Vi ho dato l'esempio perché come ho fatto io facciate anche voi. Da questo vi riconosceranno se avviamerete gli uni agli altri, come io ho amato voi. Per cui vedi Gesù dona se stesso come modello, come esempio di amore. Cioè, o io amo il discepolo di Gesù secondo l'esempio che Cristo mi ha lasciato, o non amo. E Cristo come ci amate? Lavando la nostra anima col suo sangue e lavando la nostra vita tutta intera, sempre col suo sangue. Questo è l'amore. Lui ci amò prendendo su sé tutti i peccati del mondo e li espiò per noi sulla croce, invece nostra. Questo è l'amore di Cristo. E questo è importante che noi lo comprendiamo. Perché se ci separiamo da Cristo, non possiamo noi amare. Perché non si ama amando la parola di Cristo. Si ama divenendo con Cristo un solo corpo. Perché lo Spirito Santo è lo spirito del corpo di Cristo, è lo spirito che anima il corpo di Cristo. E se io sono corpo di Cristo, allora posso amare. Se non sono corpo di Cristo, non posso amare sul modello di Cristo. Perché neanche posso obbedire sul modello di Cristo, perché mi manca lo Spirito Santo. Ecco, questi sono i problemi che vanno, diciamo, ecco, messi nel cuore, le verità giuste e sante. Perché se io non formo con Cristo un solo corpo, non posso amare come Cristo, perché io posso amare solo come corpo di Cristo. A voi la parola, salvo, dite voi, dai, sentiamo.
Signore, io su questo tema stasera ho fatto una piccola ricerca sul vocabolario perché balenavano nella mia mente due parole. Da un lato amore, dall'altro sentimento, perché spesso queste due parole vengono confuse tra loro e vengono usate come sinonimi, però ho scoperto che non lo sono affatto, perché mentre l'amore si fonda tutto sul volere il bene dell'altro, il sentimento invece si fonda su ciò che noi donanti percepiamo dell'altro. E questo mi ha spaventato moltissimo perché se il mondo che oggi è così impregnato di questi buoni sentimenti cambia la percezione, tutta la relazione tra fratelli, nella società, nell'economia, nell'ecologia, in qualunque ambito della vita umana, questa relazione fallisce perché non è fondata sul vero bene dell'altro. E da qui ho anche messo in luce molte mostruosità che oggi vengono fatte passare come grande amore, ne dico una per tutti, l'aborto, che non può essere mai visto come il bene del bambino. Se io parlo di amore, devo volere il bene dell'altro. E quindi lì è chiaro che non c'è il bene dell'altro, ma c'è una mia percezione di mio bene per placare un mio, una mia, ecco, una mia impressione. Quindi a questo punto ho detto effettivamente come ha amato Gesù. Gesù ha amato obbedendo, quindi il suo amore era un obbligarsi alla volontà di Dio, che poi è il sommo bene. Quindi credo che sia fondamentale per tutti noi vedere di nuovo l'origine del bene, perché il bene non ce lo possiamo immaginare, ma è certamente il nostro creatore che lo ha disegnato per tutti.
Vedi, il bene è dettato dalla legge del Signore. La prima forma di amore è l'osservanza dei comandamenti. Se io non osservo i comandamenti, non posso dire di amare. Se io uccido, non amo. Se io sono un adultero, non amo. Se sono un ladro, non amo. Se dico falsa testimonianza non amo, perché? Perché mi pongo fuori della legge dell'amore. Poi se andiamo nel Nuovo Testamento, cosa dice Gesù? Se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Traduciamo, se il vostro amore non supera quello degli scribi e dei farisei, no, voi non amerete. E qual è l'amore degli scribi e dei farisei? Sono i comandamenti. È la legge di Mosè. Infatti, subito dopo Gesù, come comincia il suo discorso? Avete inteso che fu detto, ma io vi dico, dovete elevare la misura dell'amore. Non vi potete fermare voi solo ai comandamenti, così come recita il testo sacro dell'Antico Testamento. Vi dovete elevare. E io vedo la vera elevazione. E quindi vedi, ecco, Gesù dona la vera elevazione del comandamento del Padre. Per cui la legge di Cristo è la perfetta regola dell'amore. Se io voglio amare, devo entrare nel discorso della montagna e osservarlo per intero, se no non posso amare. Per cui amore nel nostro linguaggio è volere il bene dell'altro, ma sempre secondo la legge del Signore. Ora qui in questo Vangelo Cristo fa un altro passaggio di elevazione. Lui dice, tu non devi amare secondo la legge che io ti ho dato, devi amare secondo l'esempio che io ti ho lasciato. E qui io per te sono morti in croce, tu sei capace di morire in croce per un fratello. Allora lì iniziamo con l'amore. E qui ho preso i peccati di tutto il mondo, tu sei capace di prendere un'offesa e sopportarla. O risponde con la lepara per un'offesa. E questo è il problema. Se tu rispondi con la lepara, certamente non ami. Se tu invece l'offesa la offri al Signore, in espiazione dei peccati del mondo e anche dei tuoi, allora in questo caso tu cominci ad amare. Gesù Cristo non fu offeso, non fu schernito, non fu umiliato, non fu beffeggiato, non fu, diciamo, ecco, flagellato, non fu inchiodato in croce. E tutto questo lo assunse, no? Ora non siamo capaci di assumere noi questo male del mondo e portarlo nel nostro corpo, offrendo al Padre la nostra vita. Ecco, vi ho dato l'esempio perché voi amiate come io ho amato. È una misura alta di amore che Gesù ci chiede. Non è più l'Antico Testamento, amerai il prossimo tuo come te stesso. C'è una misura altissima di amore che Gesù mette in luce questa sera. Io voglio parlare di voi. Dite Francesco.
Monsignore, a proposito di questa elevazione, perché qui Gesù parla di un comandamento nuovo, e quindi appunto non bisogna più amare come si ama se stessi, ma bisogna amare come Cristo ci ha amato. E mi chiedevo e vi chiedo, siccome prima si diceva del fatto che sia necessario essere corpo di Cristo e vivere di Spirito Santo per poter vivere questo amore, e allora chiedo. E una persona che dice di ispirarsi ai valori del cristianesimo e però non si accosta ai sacramenti, potrà mai vivere questo amore a cui Cristo ci chiama?
Vedi, leggiamo un brano del capitolo quindicesimo di Giovanni. Cosa dice Gesù? Io sono la vite e voi siete i tralci. Io sono la vite vera e voi siete i tralci. Ora, se tu rimani in me, tu puoi produrre molto frutto. Se tu invece ti separi da me, non puoi produrre frutto, perché la linfa da me passa a te. E quindi se tu vieni tagliato dal Padre mio perché non porti frutto, come fai tu a dire, ecco io amo secondo Cristo? Non puoi amare, perché deve essere tralcio unito alla vite e la linfa della vite deve passare tutta su di te. Per cui tu sei l'opera di Cristo, perché oggi Cristo produce attraverso di te. Nessuno pensa a questo fatto quando si legge ecco il brano della vera vite dei tralci. E sei tu che produci i frutti della vite, non è la vite che produce. Cristo ha prodotto i frutti, adesso spetta a noi produrre i frutti. Ecco perché lui dice: vi lascio un comandamento nuovo, vi chiedo di amare come io ho amato. Perché l'amore di Cristo è un amore di salvezza e di redenzione. È un amore di dono totale di sé. È un amore del dono anche dello Spirito Santo e del Padre. È un amore della grazia e della parola. È un amore di dono. Tutto ciò che Cristo è, te lo dona a te perché tu lo possa far vivere oggi. Questo è l'amore. L'amore che cos'è allora? È far vivere dentro di te la vita di Cristo. Ora capirai che se tu sei senza sacramenti, come fai a vivere la vita di Cristo? La vuoi vivere? Perché tu sei chiamato a vivere la vita di Cristo se vuoi amare come Cristo. Tant'è vero che tu sei corpo di Cristo, sei tralcio del suo corpo e quindi devi produrre tu adesso i frutti. Comprendilo, Francesco, questo è importante per noi, che lo comprendiamo. Sentiamo Alessandra cosa ci vuol dire questa sera.
Mi chiedevo che relazione ci fosse tra conoscere Gesù, il suo mistero, e amare come lui. Qual è la relazione che esiste tra queste due realtà?
No, man mano che tu ami, entri nel mistero di Cristo e lo fai tuo. Conoscere è perfetta comunione di vita. Quando tu conosci Cristo, quando la vita di Cristo diventa tua vita, altrimenti Cristo non lo conosci. Io uso sempre l'immagine del fuoco, non è del ferro. Quando il ferro conosce il fuoco, ti puoi leggere anche un'enciclopedia sul fuoco, al ferro, ma non lo conosci il fuoco. Tu invece lo metti nel fuoco, diventa fuoco, allora lui conosce che cos'è il fuoco. Tu entri in Cristo, diventi corpo di Cristo, partecipi della natura divina, comincia a conoscere Cristo e quindi comincia ad amare come Cristo. Allora tu conosci Cristo, altrimenti non lo conosci Cristo. Cioè, sai che lui è o non è. Però non lo conosci, non lo ami, non sei una cosa sola con lui. Questo è il mistero della conoscenza. Don Petitto, voi avete qualche suggerimento questa sera su questo argomento?
Allora, suggerimento no, domande tante. E vi chiedevo, poiché sempre ci scontriamo con l'attualità, io il Vangelo, quando lo leggo, una volta voi mi diceste: oh, sai che fai? Leggi una paginetta di Vangelo al giorno e poi ti devi chiedere: ma io ci sono in questa paginetta? Siccome molte volte lo sfoglio tutto il Vangelo per ritrovarmi, perché in quella paginetta molte volte non mi ritrovo. E allora io vi porto l'attualità di questo amore, di questa Caritas Deus, Caritas Est. E allora vi chiedo, le nostre mamme, i nostri padri che ci educavano, ci insegnavano un motto: prima Caritas e poi Caritatis. Io oggi, avendo tradotto dal latino, vedo che l'abbiamo ribaltato: prima Caritatis e poi eventualmente Caritas, che non sappiamo da dove la prendiamo. Ora vi chiedo, questa azione del cristiano che vive di caritatis verso l'uomo, verso il fratello, se non ha l'inizio, che senso ha?
Vedi, restiamo nel Vangelo di questa sera. La misura alta dell'amore che è Cristo. E tu puoi amare l'uomo solamente in Cristo, se vuoi amarlo come lo ama lui. Se tu ti separi da Cristo, non ami secondo Cristo. Ami secondo il tuo pensiero. Ora, il tuo pensiero non è legge di amore. Perché la legge di amore viene dal Padre e Cristo te l'ha rivelata tutta la sua legge di amore. E questa legge di Cristo la puoi vivere solo se sei in Cristo, se ami Cristo, se formi con Lui un solo corpo, vivo però, non separato da Lui. Pensa al tralcio di cui ti parlavo prima. Il tralcio produce, sei legato alla vite. Se tu lo tagli, il tralcio secca, non produce più. Questo è il grande mistero dell'amore cristiano. Tu devi essere eternamente legato a Cristo, vitalmente, se vuoi produrre frutti di salvezza. Perché Gesù lo dice chiaramente, senza di me non potete fare nulla di soprannaturale. Umanamente puoi fare quello che vuoi. Ma di soprannaturale non può fare nulla perché devo attingere sempre tu e con la linfa della grazia e dello Spirito Santo che sono in Cristo Gesù. Chiara che dici, Chiara? Sentiamo Chiara un pochetto.
Vorrei che lei ci aiutasse un po' a riflettere sull'amore nella parrocchia. Amore per la parrocchia vuol dire curarla, custodirla, decorosamente, voler bene proprio anche alle mura della chiesa, ma vuol dire anche accogliere chi entra, a partecipare a messa, chi ha bisogno, chi chiede qualcosa. Ma quello più importante è amarsi all'interno del gruppo che collabora attivamente. Allora, e questa cosa è molto difficile, la viviamo giornalmente noi. Allora le chiedo come possiamo vivificare, come possiamo vivere questo amore all'interno della parrocchia, soprattutto quando ci sono i momenti di peso, soprattutto nelle relazioni. Per manifestare Cristo, ecco, per essere veri cristiani.
Vedi, la risposta te la dona San Paolo. Vivi sempre il dono dello Spirito, dinanzi a chiunque. Accogli sempre il dono dello Spirito dell'altro. Tu devi dare il dono tuo, quello che lo Spirito ti ha dato, poi lasciarti aiutare dal dono degli altri. Così si vive la comunione. Ma non solamente in parrocchia, dappertutto. Dovunque tu vai, ovunque tu sei, devi sempre vivere il dono dello Spirito. Così dice San Paolo, hai il dono della consolazione, consola. Hai il dono, ecco, di convincere, convinci. Hai il dono del sorriso, sorridi. Hai un altro dono, usa il tuo dono. Questo è lo stile, diciamo, del cristiano. Hai il dono della profezia, ecco, eserciti il dono della profezia. Sei vescovo, eserciti il ministero di vescovo. Sei parroco, vivi il ministero di parroco. E ognuno deve portare ciò che lo Spirito Santo ha fatto di lui. Per cui, vede, la relazione è sempre soprannaturale, se noi vogliamo amare. Perché se la relazione non è soprannaturale, noi non amiamo. Creiamo, diciamo, ecco, cose umane, ma non cose soprannaturali. Ora, noi non possiamo creare cose umane, perché queste non ci interessano. Noi dobbiamo creare vita soprannaturale ovunque noi siamo. E per questo abbiamo bisogno di questa obbedienza perfetta allo Spirito Santo. Dite, Alessandra.
Ma se nelle nostre parrocchie non viviamo questo stile, che rischiamo veramente tanto, cioè che cosa diventano le nostre parrocchie?
Diventano povere di Spirito Santo, povere di Cristo, povere del Padre, povere del Vangelo, povere di grazia. Perché la parrocchia, vedi, ma anche la famiglia, la società, viene arricchita dal nostro dono. Se io porto il mio dono, secondo la misura che lo Spirito mi ha dato, e facendolo crescere, io arricchisco il mondo. Se invece il mio dono lo metto sotto la pietra, io che cosa faccio? Impoverisco il mondo. Perché il Padre in Cristo per lo Spirito mi ha dato un dono per arricchire il mondo. Vorrei sentire Michele che pensa questa sera.
Buonasera, Monsignore. Riflettevo quanto è stato detto finora. Ormai, diciamo, stasera è chiaro che per compiere la volontà del Signore dobbiamo farlo vivere in noi e per questo è necessaria l'azione dello Spirito Santo. Ora, la lotta del male contro il bene è focalizzata proprio su questo, sul separarci dall'azione dello Spirito Santo e quindi da Gesù. E purtroppo, una lotta che vede vincere il male perché per l'uomo è molto più facile vivere senza lo Spirito Santo, è più comodo. E questa cosa è aggravata dal fatto che spessissimo e sempre più spesso, diciamo, il male si serve per la sua azione proprio di coloro che invece dovrebbero insegnare l'amore per Cristo e per gli altri uomini. Allora, perché non riusciamo a riconoscere questa azione malefica e quindi a restare saldi nell'unica vera fede?
Perché se ti separi da Cristo, perde la luce degli occhi e della mente. Quando uno si separa da Cristo, diventa un falcio secco e quindi non può più vedere il bene, non può più produrre nulla. Ecco perché noi dobbiamo sempre essere legati a Cristo vitalmente. Perché altrimenti se ci separiamo da Lui, diventiamo tralci secchi. E un tralcio secco non ha vita, diventa cieco l'uomo, no? Separato da Cristo. Io sono vedente solo se sono in Cristo, se non sono in Cristo sono cieco. E se sono cieco non vedo più nulla. Il male lo penso bene, il bene lo penso male. Questa è la condizione di coloro che si separano da Cristo. Una grande cecità che è universale poi, non è che prende solamente una parte, è universale. Come il tralcio che si toglie da Cristo, secca, non secca una parte, secca tutto il tralcio. E poi dice Gesù, vieni gettato nel fuoco. Questo è il mistero, che nessuno crede in questo mistero, sai, nessuno crede. Ognuno pensa che separandosi da Cristo resta così come esso è. No, se ti separa da Cristo diventa tralcio secco. E un tralcio secco non vede, non sente, non ama, non può fare nulla. Senza di me, dice Cristo, non potete fare nulla, neanche potete vedere i vostri peccati. Infatti neanche i nostri peccati vediamo se ci separiamo da Cristo. Questa è la tristezza del tralcio che diviene secco. Sentiamo Ornella prima che non ha parlato ancora.
Signore, io stavo riflettendo sull'ultima frase del brano di Vangelo che abbiamo letto questa sera e in particolare su come il mondo ci riconosce discepoli di Cristo, cioè se ci amiamo gli uni gli altri. E pensavo a quando io ho avuto la grazia di riconoscere un discepolo di Cristo in generale, no? E riconoscere un discepolo è una cosa molto bella perché in qualche modo ti fa vedere una scintilla di Cristo, dell'amore vero e ed è una scintilla che ti colpisce talmente tanto che ti mette anche in discussione. In qualche modo a me sembra che sia anche una misura del tuo amore, cioè tu osservando il discepolo vero di Cristo impari anche ad amare. È una riflessione giusta questo su quello che può comportare l'essere.
Ti occorre lo Spirito Santo che deve versare l'amore del Padre nel tuo cuore. Non è un processo naturale la conversione. La conversione è sempre un processo soprannaturale. Tu constati una forma nuova di amare. Però poi hai bisogno dello Spirito Santo che venga dentro di te e ti crei o ti versi l'amore del Padre nel tuo cuore. E questo avviene attraverso la parola della predicazione. Per cui non basta vedere. Bisogna poi che il cristiano annunci Cristo in modo esplicito e chiaro e invita alla conversione. Ti faccio un esempio, a Pentecoste la gente rimase stupefatta vedendo i discepoli di Gesù che parlavano in lingue e si meravigliavano. Però questa meraviglia non li portò alla fede, li portò ad ascoltare Pietro. E quando Pietro finì il suo discorso, lo Spirito Santo trafisse il loro cuore. Ed essi chiesero cosa dobbiamo fare, fratelli. Allora pentitevi, lasciatevi battezzare, riceverete lo Spirito Santo. Questo è il giusto procedimento. Però il pensare, il vedere che l'altro è discepolo di Gesù è un primo passo. Tu già sai che quello è un discepolo di Gesù e quindi ti può parlare nel nome di Gesù. Se tu lo ascolti, ti puoi salvare. Se non ascolti, resti nella tua, diciamo, ignoranza di Cristo e nella tua vecchia strada, nella tua vecchia natura. È chiaro perché alla conversione poi si giunge attraverso la parola. Ti faccio un esempio. Il centurione vide morire Cristo da santo e cosa disse veramente costui era figlio di Dio. Riconobbe che quell'uomo era un giusto. È passato alla fede? Per passare alla fede occorre la parola. Se poi un discepolo di Gesù gli ha annunciato la parola, lo ha chiamata alla conversione, lo ha battezzato, allora lui è divenuto corpo di Cristo, discepolo del Signore. E quindi la missione ti aiuta, ma non è tutto. Anche perché San Pietro insegna la stessa cosa. Cosa dice noi San Pietro? Voi vi comportate sempre da discepolo di Gesù e poi dovete rendere ragione al mondo che vi chiede della speranza che è in voi. Dici io faccio questo, fratello, per questo motivo. E allora tu annunci Cristo, parli di Lui, inviti anche a seguire Cristo se loro vogliono. Per cui vede, la predicazione è sempre necessaria, sempre. Alla predicazione poi va aggiunto il battesimo. Al battesimo vanno aggiunti gli altri sacramenti. In modo che noi abbiamo, ecco, una visione perfetta di quella che è la nostra vita spirituale. Dite, diacono Volpe.
Signore, ci sono tutti questi discorsi che stiamo facendo stasera che hanno un filo, diciamo, conduttore che li attraversa perché gli stimoli sono tanti, no? E notavo questo vostro richiamare l'attenzione sull'essere, no? Piuttosto che sul fare. Dio stesso dice di sé: io sono colui che è, no? Piuttosto che colui che fa. È un po', mi riallaccio alla domanda di Don Petito, su questo nostro voler fare sempre qualcosa piuttosto che essere. Ecco, ora, durante la vita, e torniamo un po' anche a quello che è Tornella, tante volte si attraversano dei momenti di deserto, no? In cui ti manca la fonte dove attingere, ti manca il sostegno del fratello. È in queste situazioni che ci scontriamo poi con l'altro discorso che facevamo prima dell'offesa, no? Di sopportare l'offesa come offerta a Dio. Facendo un po' di autoanalisi, ci si accorge che insomma è là la grande difficoltà, no? Se non la sopporto l'offesa, vuol dire che non sono. Mentre tante volte ci affanniamo a fare e a fare, a cercare, a inventare di fare altre cose, poi come ti scontri con questo non essere. Volevo su questo nostro.
Vedi, San Paolo, che è il maestro della vita cristiana per tutti, no? Cosa ci insegna? Che tu nel sacramento sei stato fatto, è chiaro, una creatura nuova. E quindi qual è il tuo compito? È vivere da creatura nuova, vivere e produrre i frutti di creatura nuova. E quali sono questi frutti? Sono i doni che lo Spirito Santo ha messo nel tuo cuore. San Paolo, come inizia il capitolo 12 della lettera ai Romani, che hai il dono dell'insegnamento, ti insegni, che hai il dono di comandare, comandi, che hai il dono di obbedire, obbedisca, che hai il dono di governare, governi, chiaro no? Però questo da dove bisogna farlo? Sempre partendo da ciò che tu sei, e tu sei fatto dallo Spirito Santo. Noi abbiamo due nature. La natura che viene dalla carne, dai genitori, la natura che viene da Adamo, e la natura che viene dallo Spirito Santo, attraverso il Santo Battesimo e gli altri sacramenti. E noi dobbiamo far morire la natura che è di Adamo in noi e far regnare la natura che viene dallo Spirito Santo, che è la nuova creatura che viene dallo Spirito Santo. Questo è il mistero cristiano. Non è il nostro un mistero di fare o di non fare, è un mistero di far vivere la nuova natura. Se il Signore attraverso il sacramento della Cresima ti ha fatto natura testimoniante, perché tu testimoni Cristo, tu non puoi vivere se non secondo questa natura. Se tu secondo questa natura non vivi, attesti che non sei rimasto nella nuova natura e forse neanche l'hai ricevuto. Sei rimasto in quella vecchia e quindi operi cose di vecchia natura. Questo è il mistero nostro, il mistero di natura nuova. Ditemi, Michele.
Una frase che mi ha colpito particolarmente nella vostra introduzione, se l'ho capita bene, ha detto: non si ama amando la parola di Cristo, ma si ama diventando una cosa sola con Cristo. Il dubbio che mi è sorto è: come si fa a diventare una cosa sola con Cristo se prima non si ama la sua parola?
No, tu ascolta, figliolo, se tu vai a leggere il Vangelo, ti accorgi che l'insegnamento viene dopo. Gesù cosa dice ai suoi apostoli quando li manda nel mondo? Andate, fate discepoli tutte le nazioni, quindi invitate ad essere discepoli. Poi cosa fate? Li battezzate nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E poi, come terza azione, qual è? Insegnate loro ad osservare ciò che io ho comandato. Quando inizia la formazione cristiana? Quando tu sei corpo di Cristo. prima tu chiedi se vuole uno diventare discepolo di Cristo o tuo discepolo, se vuole diventare tu lo battezzi e poi inizia tutto quel cammino di formazione. E questo cammino lo trovi anche negli Atti. Prima Pietro battezza sul fondamento dell'accoglienza di Cristo e poi come continua il testo degli Atti? Erano assidui nell'ascoltare l'insegnamento degli Apostoli. Comprendono? Assidui nell'ascoltare. Quindi la formazione nella conoscenza della parola di Cristo dura per tutta una vita. Però prima tu diventi corpo di Cristo, diventi tralice, e poi il vignaiolo, diciamo che è umano, che è il pastore, che è l'apostolo, ti insegna a vivere come Cristo. E lui ti dona l'esempio come vive Cristo, perché quello che Cristo dice ai suoi apostoli vale anche per loro. Io ho dato un esempio, perché come amato io, amate anche voi. E io ti devo dare l'esempio di come ama Cristo, in modo che tu possa amare. Perché se io non ti do l'esempio, tu non puoi amare, che tu non vedi l'amore. L'amore bisogna essere, l'amore deve essere visibile. Cristo ama di un amore visibile. Io devo amare di un amore visibile e manifestartelo. Don Francesco Petitta, abbiamo tempo per un'ultima domanda.
L'ultima domanda la faccio riportando nell'attualità dell'oggi. Una persona leggeva Sant'Antonio il Grande, meditava, era una ragazza che studiava teologia e meditava sulla transustanziazione della parola dell'uomo che una volta cristiano, lo spirito gliela trasforma quando questa parola viene proferita. Ebbene, questa donna incontra un'altra cristiana che gli dice, vedi, io ti dico queste cose perché ho l'obbligo. Io perché vi sto raccontando il fatto? Perché prima voi avete detto, noi ascoltiamo, siamo obbligati a dare questa parola e poi interviene lo spirito che opera. Ebbene, questa donna che sembrava l'incontro dell'eunuco della regina di Etiopia, correggetemi se sbaglio, ebbene, questa stava studiando questo per meditare sulla Madre Santissima, perché doveva fare una relazione. Questa persona che la incontra gli dice: vedi, ti do un indirizzo di un teologo che ha meditato tanto sulla Vergine Maria. Questa apre queste meditazioni e dice: è vero che nell'incontro dello spirito la ricchezza viene. Ora vi chiedo, poiché state dicendo che quest'amore noi lo dobbiamo mostrare, questo racconto che io non ho vissuto in prima persona, me lo hanno raccontato e vi dico la verità, mi ha edificato. Vi chiedo, quello che dicevate voi di questa visibilità dell'amore del cristiano si traduce in questa testimonianza anche di parola.
L'amore cristiano vede, abbraccia tutto, le opere e le parole, come iniziano gli Atti degli Apostoli. Nel primo libro ti parlai, o Teofilo, di che cosa? Di quello che Cristo fece ed insegnò. Per cui il fare e l'insegnare sono una sola cosa. Tu non puoi insegnare senza il fare e non puoi fare senza insegnare. Perché la visibilità dell'amore mi viene dato sia dalle opere che dalla parola. Se tu leggi il Vangelo secondo Giovanni, cosa fa Cristo? Prima opera il miracolo e poi insegna. E insegna la verità che è nell'opera che lui ha fatto. Per cui sempre noi dobbiamo procedere attraverso questa duplice via, la via del mostrare la nostra natura umana di che cosa è capace. E poi attraverso la parola invitare altri a poter credere in essa, sul fondamento però dell'opera che tu fai. Perché se l'altro non vede l'opera, la tua è solo una parola, non è la spiegazione dell'opera che hai fatto. Ecco, vedi, San Paolo cosa fa? Vede la croce di Cristo e poi la spiega. Vedi il mistero della sua incarnazione e poi lo spiega. Vede il mistero della sua risurrezione e poi lo spiega, lo vede però. Però risurrezione, incarnazione, passione, morte, miracoli, sono opere di Cristo, no? Non sono pensieri. E noi su questo dobbiamo fondare la nostra vita. Se vogliamo che l'altro creda, mostrare Cristo come lui ama attraverso noi. E poi, mostrando Cristo che ama attraverso noi, invitare altri a poter fare altrettanto. Come Gesù. Vi ho dato un esempio perché, come ho fatto io, facciate anche voi. Questo è il mistero dell'amore. Mostrare Cristo che ama attraverso te. Nell'Antico Testamento tu devi mostrare il Padre che amava attraverso l'uomo. Nel Nuovo Testamento non si mostra il Padre. Si mostra Cristo che ama attraverso di noi e si manifesta Cristo nel suo mistero, che è mistero di opera, mistero di parola, mistero di morte, mistero di risurrezione. Tu mostri Cristo nel pieno della sua vita e l'altro crederà che tu sei discepolo di Gesù. Chiudiamo perché la nostra ora è finita. Nel nome del Padre. E del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Regina della pace, prega per noi. Madre della redenzione, prega per noi. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.